La consulenza.
Le 13 puntuali, a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. A grande richiesta ritorniamo ancora per la terza volta sul diritto successorio e sulle successioni, focalizzando nuovamente l'attenzione sulle successioni legali e sulle successioni testamentarie. Testamenti, eredi legittimi e quote disponibili. Cosa dice la legge? Abbiamo ancora diverse domande alle quali rispondere, domande rimaste inevase da venerdì scorso, e quindi dobbiamo assolutamente ritornare su questo tema, quindi una consulenza giuridica, un tema legale che rifacciamo ovviamente con la nostra esperta, l'avvocata Tania Uboldi-Ermani. Buongiorno avvocata.
Buongiorno.
Benvenuta. Allora, abbiamo detto il tema è stato molto, diciamo così, gettonato, moltissime le domande tramite WhatsApp, tramite SMS, tramite telefonate in diretta, e quindi per forza di cose si deve ritornare su un tema che è sentito, perché insomma ci sono vari aspetti che ruotano attorno e dentro questo argomento. Allora io direi, non ripetiamo tutto quello che abbiamo già detto nelle due puntate precedenti, anche perché eventualmente le ritrovate sul sito se le volete riascoltare. Partiamo subito dal testamento, se è consigliabile o meno fare testamento e per quale motivo è consigliabile.
Allora, non c'è un obbligo per le persone a fare testamento. Una persona potrebbe anche decidere che la propria successione vada regolata secondo quanto è già stabilito dalla legge. Ritengo però che sia importante che ognuno di noi si chini sulla questione per sapere qual è la sua situazione concreta, soprattutto nei casi in cui la situazione patrimoniale o familiare non è semplice. Per esempio, se vi sono anche persone di un'altra nazionalità, siamo in presenza di famiglie patchwork o quant'altro. Solo conoscendo la propria situazione, ognuno di noi è in grado di capire chi è erede, come vanno suddivisi i suoi beni e se vi è effettivamente la necessità di ricorrere allo strumento del testamento.
Ecco, sappiamo che ci sono gli eredi legittimi e quindi ci sono delle porzioni legittime, delle quote legittime che stabilisce la legge, quali sono, e poi ci sono delle quote disponibili a disposizione.
Esatto, e sono queste quote, ecco, la quota disponibile è disponibile solo se si prevede nel testamento cosa succede con questa quota, perché se non si fa testamento la successione avviene come stabilito dalla legge e i beni passano agli eredi legali.
Successione quindi legale.
Legale, sì.
Successione legale, e vale la pena forse ancora ricordare velocemente come bisogna fare il testamento, come bisogna scriverlo, come bisogna redigerlo, ecco, il testamento.
Ecco, lì voglio ricordare che ci sono fondamentalmente due tipi di testamento. C'è il cosiddetto testamento olografo, che è il testamento manoscritto. È un testamento che ognuno può redigere anche da solo. L'importante è che vengano rispettate determinate forme, e in particolare la forma scritta dall'inizio alla fine, il fatto scritto dalla persona stessa, la posizione della data e della firma su questo documento.
A mano,
olografo. A mano, olografo manoscritto.
Manoscritto, sì. Quindi niente computer, niente macchina per scrivere.
Esatto, niente fotocopie.
E poi niente fotocopie.
C'è il testamento pubblico, che è quel testamento che viene redatto davanti a un notaio nella forma dell'atto pubblico, e lì ci sono delle formalità che poi il notaio rispetta. Testamento pubblico, l'ultima volta avevamo visto che è importante soprattutto quando la persona per motivi diversi non è in grado proprio fisicamente di redigere il testamento.
Una persona cieca, ad esempio.
Una persona cieca o che fa fatica a scrivere, ad esempio.
Ecco, l'ultima volta erano arrivate delle domande e rispondiamo subito magari riguardo alle parcelle del notaio.
Ecco, allora, c'era stato chiesto qual è il costo di un deposito del testamento. Allora, praticamente la tariffa notarile prevede che per un atto di deposito di testamento presso un notaio debba essere corrisposto un onorario di 500 franchi. Preciso che però questo
testamento e deposito.
Deposito, solo per deposito. Il deposito. Questo però non contempla tutta la consulenza che sta dietro al testamento. È semplicemente la persona porta il testamento e il notaio lo raccoglie e lo deposita presso di lui.
Per 500 franchi, per 500. Ma non c'è la consulenza
non
del notaio.
Non c'è tutta la consulenza precedente.
E lì dipende da notaio.
Esatto. Poi invece se si fa un testamento pubblico, un testamento presso il notaio, lì la tariffa notarile prevede che si può arrivare fino a un orario di 10.000 franchi e questo onorario dipenderà anche dal dispendio di tempo, dalla complessità del caso e anche dall'importo in gioco.
Questo nel caso in cui si facesse un testamento pubblico davanti al notaio.
Esatto.
E 10.000 franchi non è poco però.
Però è il massimo.
È il massimo, fino a?
Fino a.
Ok, va bene. Allora, abbiamo detto delle parcelle, che era importante farlo sapere, informare il pubblico sulle parcelle. Altro aspetto che era emerso l'ultima volta, oltre alle parcelle, qualcuno ci aveva chiesto: ma io posso fare un testamento e poi allegare al testamento degli allegati, delle buste con dentro i soldi per i nipoti, i nipotini, i fratelli, le sorelle?
Ecco, allora qui dipende. Di principio io consiglio sempre di fare un documento unico, per esempio il testamento olografo, si fa il testamento scritto dall'inizio alla fine, se vi sono delle liste di oggetti, se possibile vanno integrate nel testamento stesso, così diventano una componente di questo testamento. Dal momento in cui vi sono degli allegati, e penso ad esempio a delle liste di oggetti che magari si vogliono devolvere a determinate
gioielli, persone, magari,
gioielli, ad esempio
valori.
Delle liste così, si possono allegare, però non diventano una parte integrante del testamento e quindi potrebbero porsi anche dei problemi poi in caso di contestazioni.
Quindi è meglio di no.
È meglio di no, se possibile meglio di no.
Allora, testamenti, eredi legittimi e quote disponibili, cosa dice la legge, come regolare, cosa fare, cosa è meglio, diciamo così, intraprendere prima di... Allora, è possibile revocare le disposizioni di ultima volontà?
Certo, è possibile revocare le disposizioni di ultima volontà. Lì dipende, come la forma, dipende evidentemente da che tipo di testamento si è scelto di fare. Con il testamento olografo ci sono diverse possibilità. La prima è quella proprio di distruggere fisicamente il
documento.
Perché
cambio idea.
Cambio idea, distruggo fisicamente il testamento, oppure redigo delle disposizioni successive dove revoco quanto ho disposto in quelle precedenti o lo modifico, quello dipende molto. Però anche qui è sempre importante, l'ideale sarebbe avere un documento unico, lineare, non aggiunte perché potrebbero esservi delle contraddizioni, dei problemi di
malintesi.
Esatto.
E soprattutto magari delle interpretazioni molto soggettive.
Esatto.
Il contratto successorio, due parole anche sul contratto successorio, sulla differenza tra testamento e contratto successorio.
Ecco, allora il testamento è un atto unilaterale, è una persona che decide cosa succede dei propri beni dal momento in cui lui non ci sarà più. Il contratto invece è un atto bilaterale, due o più persone si mettono d'accordo e decidono assieme cosa succede dei beni di una persona o di più persone dopo il loro decesso. Quindi è proprio un contratto dove ci sono più parti.
Una convenzione dunque fatta in forma notarile.
Sì, deve essere fatto in forma notarile come anche il testamento pubblico, con la forma notarile. Il problema del patto successorio, il problema o la caratteristica è quella che il patto successorio poi successivamente di principio può essere revocato o modificato solo con l'accordo di tutte le
delle
parti
interessate. Delle due parti o delle...
Quindi io, anche se ci ripenso, in sostanza devo chiedere agli altri e gli altri devono essere d'accordo, ciò che non è sempre evidente.
Ecco, il contratto successorio non è bilaterale, però può essere anche multilaterale.
Sì, possono esserci anche più parti. Spesso capita tra genitori e figli, si fa un contratto dove si regolamenta la successione, dove ognuno si impegna o accetta determinate cose, sì.
Altra domanda, poi arriviamo alle vostre domande, Intanto facciamo ancora una carrellata di informazioni rapide, ancora un 5 minuti, poi intanto cominciate a scriverci allo 0798739825, che come sempre è il nostro numero WhatsApp, 0798739825, oppure gli SMS al 955 con parola chiave rete 1, oppure le telefonate in diretta, i vostri interventi in voce allo 0848 03 07 07. Siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande. Esiste la possibilità, avvocata Tania Uboldi, di contestare quanto viene stabilito in un testamento? L'erede legittimo può contestare?
Esatto, allora praticamente vi sono due azioni che entrano in linea di conto quando ci sono dei problemi o delle contestazioni in ambito successorio. C'è una cosiddetta azione di nullità che va presentata alla pretura, dove praticamente la persona contesta dei vizi di forma o la capacità di discernimento di colui che ha redatto il testamento. È proprio più sulla forma che non sul contenuto. L'azione di riduzione invece
è sul contenuto,
ma soprattutto viene applicata quando vi sono delle lesioni della quota legittima.
Quindi si possono fare entrambe dove?
Da noi appunto il foro competente è il foro del luogo dell'ultimo domicilio della persona defunta ed è la pretura, Anticino in pretura.
L'azione di nullità e l'azione di riduzione possono essere fatte anche senza avvocato?
Possono essere fatte, però è consigliabile, perché sono comunque abbastanza complesse, è consigliabile rivolgersi a un avvocato. E poi bisogna anche rendersi conto di una cosa, che è il termine per presentare queste azioni è estremamente breve, un solo anno dal momento in cui si è avuto conoscenza di queste disposizioni e delle varie, eventualmente delle varie lesioni della quota legittima.
Ho capito. Sentiamo Gianni. Gianni, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, volevo soltanto chiedere, nel testamento olografo può essere composto da diversi fogli e bisogna firmarli ognuno o com'è?
Sì, buona domanda.
Allora, io lo farei per essere sicuri, però di principio se c'è una continuità vanno numerati, proprio per far capire che è un documento unico. Io consiglio sempre di comunque firmarli tutti.
Grazie.
Grazie mille.
Buon pomeriggio, signor Gianni, buongiorno. Come ci si deve comportare, Tania Boldi, se si rinviene un testamento? Cioè, io non so che qualcuno ha fatto un testamento, poi lo trovo e cosa succede? Magari allora, la persona è già morta da tempo.
Ecco, qui bisogna un po' distinguere. Allora, il notaio lui deve proprio di suo andare addirittura a cercare le persone, vedere se le persone sono ancora in vita, se lui ha depositato presso di sé delle disposizioni di ultima volontà. Anche gli eredi o terze persone che rinvengono hanno un obbligo di portare il testamento o presso un notaio o presso la pretura affinché questo testamento venga pubblicato.
Però se la successione è già avvenuta,
possono esservi dei problemi quando si rinvengono dei testamenti successivamente, perché nel frattempo può anche darsi che il certificato ereditario, che è quel documento che permette di disporre sui beni, sia già stato emesso, che tutto ciò che c'era è già stato spartito e soprattutto
magari anche speso
e consumato. E dopo diventa anche
un po'
problematico andare a recuperare. È chiaro che...
Ecco, ma si può recuperare un testamento? Se uno trova un testamento dopo 5-6 anni...
Può andare...
C'è una prescrizione?
No, di quello di principio bisognerebbe portarlo. Dopo evidentemente ha senso che chi redige un testamento in qualche maniera lo depositi o lo consegna a qualcuno dove poi è sicuro che venga poi consegnato al momento in cui gli capita qualcosa.
Però è sempre meglio portarlo da un notaio.
Diciamo da una certa garanzia in più, sì.
Da una sicurezza in più. Sì. Anna Maria, buongiorno, benvenuta, dica.
Sì, buongiorno, grazie. Io volevo fare una domanda in merito alla successione di una persona italiana domiciliata in Svizzera. L'altra volta aveva già detto che per esempio una persona italiana domiciliata in Svizzera deve fare la successione avviene in Italia, è giusto?
No. Non ho detto questo, ho detto che la successione di una persona italiana domiciliata in Svizzera...
Sì? Italiana o straniera.
O straniera, adesso straniera, la signora
sì.
Parlava di...
Certo.
C'è una certa differenza, però comunque il foro, il luogo dell'aperta successione è il luogo dell'ultimo domicilio. La nazionalità però può essere importante, perché la Svizzera potrebbe aver concluso dei contratti con degli altri stati, e l'Italia è uno di quelli, dove vengono previste delle regole particolari, e in questo caso c'è questo accordo tra la Svizzera e l'Italia dove si dice che la successione viene regolata secondo il diritto italiano di una persona italiana se la persona è italiana, anche se domiciliata in Svizzera.
D'accordo. E quindi non è che può esserci anche la possibilità di scegliere, cioè è proprio
un
regolamento da rispettare, diciamo.
No, questo regolamento trova applicazione se non si dispone qualcosa di diverso, quindi è proprio uno dei casi dove eventualmente la persona deve fare una valutazione, capire quali dei diritti è quello che praticamente corrisponde un po' di più a quello che loro vorrebbero fare e poi sceglierlo. Si può fare una cosiddetta professio iuris, che è praticamente la scelta del diritto inserita però in un testamento.
D'accordo, quindi la persona deve decidere sulla base dei vantaggi o svantaggi, insomma.
Dipende da quello che vuole fare e chi vuole beneficiare.
Però se la persona è domiciliata in Svizzera ed è straniera, comunque vale il diritto svizzero.
Di principio sì, se non vi è un accordo contrario. In questo caso c'è questo accordo tra la Svizzera e l'Italia che prevede qualcosa di diverso.
E quindi?
E quindi in questo caso trova applicazione quell'accordo che dice che la persona italiana domiciliata in Svizzera, la successione di questa persona viene regolamentata secondo il diritto italiano.
Anche se il testamento è depositato da un notaio in Svizzera?
Sì.
Ah, vale il diritto italiano, quindi.
Sì, se non si fa qualcosa di diverso,
si può fare qualcosa di diverso sul testamento, dire io voglio che valga il diritto svizzero? Sì.
Certo, sì, lo vedo anche abbastanza frequente.
Grazie Anna Maria.
Grazie a voi, grazie.
Buongiorno, grazie mille. Renato, buongiorno.
Buongiorno signori, grazie per la trasmissione, molto interessante, ho seguito quella trasmissione di prima. La mia domanda è questa, parlo del mio caso perché forse può essere interessante magari per gli altri. Io sono vecchio di 73 anni, vivo da solo, in quanto è morta la mia compagna e non c'ho nessuno di legittimo. Io ho fatto il testamento come mi ha consigliato l'avvocato.
Sì, la volta scorsa, mi ricordo.
Appunto, e adesso volevo però domandare una cosa, visto che vivo da solo, capita per disgrazia, come capiterà sicuramente, una malattia, specialmente un ictus, che resto mezzo paralizzato o roba del genere, posso aggiungere al testamento di non essere attaccato alle apparecchiature e praticarmi l'ectasy?
Ecco, allora quello non è un contenuto da testamento perché di principio
è ancora in vita,
quindi nel testamento di solito si scrive cosa succede dopo il decesso, però c'è un altro istituto che è stato introdotto nel 2013 che prevede, magari sarà oggetto di un'altra...
Sì, faremo.
Esatto.
Le direttive anticipate.
Esatto, dove una persona può già stabilire in vita, adesso quando è ancora molto presente, cosa succede qualora dovesse restare in vita ma non essere più in grado di occuparsi della propria persona o dei propri...
Una cosa un po' diversa la direttiva anticipata,
esatto,
Renato, ma lei so che ci segue, un ascoltatore affezionato, quindi sicuramente torneremo anche su questo tema.
Volentieri, la ringrazio per l'attenzione e ringrazio per la consulenza. Grazie.
Grazie,
mille.
Buongiorno.
Grazie.
Auguri. Buongiorno. Buongiorno. Marton, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, la mia domanda sarebbe quello, per un testamento olografo, per renderlo operativo, dove deve essere depositato?
Allora, abbiamo già detto prima, l'importante è che questo documento venga trovato al momento in cui serve e ci sono due possibilità. La prima è quella che venga depositato presso un notaio e lì parlavamo di questo 500 franchi per l'atto
di deposito.
Esatto. Altrimenti va consegnato a una persona di fiducia che poi al momento in cui dovesse verificarsi l'evento consegna il testamento a un notaio, alla pretura, affinché si proceda alla pubblicazione.
Oppure si può mettere in un cassetto, in casa.
Sperando che venga trovato però.
Sì.
Approvato, come deve essere approvato?
No, non trovato. Approvato, trovato.
Ah, trovato.
Bene, sì. Grazie Marton.
Grazie.
Buongiorno. Abbiamo delle domande che stanno arrivando come SMS allo 0955 con parola chiave rete 1 e poi diversi messaggi su WhatsApp allo 0798739825, quindi rispondiamo. Allora, innanzitutto una domanda che era arrivata la volta scorsa ed era interessante perché capita spesso di sentire questa domanda. Rapporto suocera-nuora. Allora, mi spiego. La suocera dice, qualora dovesse mancare mio figlio, prima di me, non voglio lasciare assolutamente niente a mia nuora, con la quale magari ha qualche problema. Come si può fare?
Allora, va magari detto subito che la nuora non è un erede della signora, praticamente
legittima.
Non è erede
in nessun caso
sì. Se non è previsto come erede istituito in un testamento, altrimenti non è né legale né legittima, non è nessun erede perché non è una parente di sangue. Se il figlio decede prima della madre, a quel momento, quando anche la madre deciderà, praticamente tutti i beni passano ai discendenti del figlio. E quindi di principio lì di problemi non ve ne sono.
La nuora non tocca niente.
Non tocca niente. Il problema però potrebbe essere quello: decede la suocera, il figlio eredita e poi decede il figlio, e a quel momento lì la moglie, nonché nuora, è erede.
E lì la suocera non può più dire niente.
Non è vero neanche quello, perché la suocera potrebbe prevedere una cosiddetta sostituzione fede commissaria, ovvero lei potrebbe lasciare al figlio l'appartamento imponendogli di obbligare, diciamo imponendogli di conservare questo appartamento e imponendogli di passare l'appartamento ai figli al momento in cui lui non dovesse più esserci.
Però c'è la quota legittima.
Esatto, quella è
della moglie, cioè della nuora, se dovesse mancare il figlio dopo la mamma.
Esatto, quello è il limite di questa sostituzione fideicommissaria. Praticamente la sostituzione fideicommissaria può coprire solo quella parte che non lede la legittima. Quindi se l'appartamento è il vero valore grosso, si può porre un problema da quel punto di vista.
Perché qualcosa deve prendere.
Sì, però può darsi che l'asse successorio non sia composto solo dall'appartamento, ma anche da altri beni. E allora
e l'appartamento può essere salvaguardato e può andare direttamente ai nipoti.
Al momento del decesso del padre, sì.
E la nuora non avrebbe nessuna possibilità di rivendicare l'appartamento o la casa, no?
Si dovrebbe appunto a quel momento lì, no, perché semmai sarebbe già il marito, nonché padre dei figli, che avrebbe dovuto in qualche maniera contestare
decidere
questa sostituzione.
Allora, buongiorno, siamo la coppia di fatto. Dai precedenti matrimoni ci sono 3 e 2 figli. Se uno di noi due viene a mancare, come vanno le cose che abbiamo in casa? E se ci sono dei risparmi?
Allora, la coppia di fatto significa che non c'è un vincolo, quindi le due persone di principio non sono eredi legali reciproci, e quindi se non viene fatto nessun testamento, ogni persona ha i propri eredi, ovvero
i
rispettivi figli.
Se si fa testamento, si può aggiungere il compagno e i figli in ugual misura?
Lì diventa una questione di lesione della quota legittima.
Dei figli.
Bisognerebbe calcolare nel caso concreto, vedendo anche quanti sono i figli, per valutare.
Del compagno o della compagna.
Esatto.
Difatti ci chiedono anche: non sposata ma convivente senza figli, a chi vanno i miei beni? Non vanno al convivente.
Non vanno al convivente perché, come detto, non è erede. Bisognerebbe fare un testamento, e poi questo testamento dipende anche...
Però vale la pena fare un testamento.
E in questo caso sì, se si vuole far sì che questi beni vadano al convivente, sì.
Allora, buongiorno, io ho fatto un testamento e se poi col tempo voglio elevare una persona, toglierla, posso farlo io copiando a mano la parte del testamento e poi devo andare di nuovo dal notaio per controllo e fare il timbro, oppure no? Allora, la signora ha fatto un testamento, da quello che capisco.
Sì.
Credo che l'abbia portato dal notaio.
Sì.
Poi si accorge che questa persona qui la voglio togliere, cammin facendo. Che fare?
Allora ci sono due possibilità: o redige un altro documento, un codicillo aggiuntivo,
e distrugge quello precedente.
Beh, ci sono due possibilità. Allora, una è la distruzione fisica: allora va dal notaio, se lo fa riconsegnare, lo distrugge e semmai ne deposita un altro. Il secondo è prevedere un altro testamento successivo o un'aggiunta dove si revoca questa disposizione a favore dell'altra persona.
In modo chiaro.
Però ecco, va detto che al momento del decesso verranno poi pubblicate entrambe le disposizioni di ultima volontà se non vengono distrutte, e quindi la persona si accorgerà di essere stata esclusa.
Non è simpatico. Magari può anche pensarlo, certo, dopo quello che è successo è ovvio che mi è escluso. Vabbè. Buongiorno, io volevo chiedere se per esempio volessi intestare tutto a mio nipote, i miei genitori o i genitori di mio nipote hanno diritto di protestare, oppure rimane tutto a mio nipote? Allora, l'abbiamo già detto, gli eredi legittimi sono i figli e i nipoti.
Bisogna capire, penso che qui nipote intenda però il figlio del,
del fratello,
immagino,
sì.
Quindi
sì.
Fin tanto che i genitori sono ancora in vita, loro sono eredi legittimi e quindi hanno diritto a una legittima.
E il nipote no?
Il nipote no e neanche il fratello di
principio. E neanche il fratello
esatto,
non è legittimo,
quindi
giusto?
Bisognerebbe capire, esatto.
Sono i figli e i nipoti e i genitori, ma sì, il fratello no. Quindi se lui è lo zio, no.
Esatto, quindi il fratello non potrebbe dire niente e i figli del fratello potrebbero essere eredi.
Buongiorno, quanto costa depositare un testamento olografo dal notaio? L'abbiamo detto, 500 franchi,
sì,
giusto? Senza consulenza del notaio però, sì. Poi chiedete al notaio la consulenza.
Esatto.
Perché la volta scorsa qualcuno ci ha detto, però poi il notaio ci ha fatto pagare 2.000 franchi oltre al deposito.
E vabbè, dipende.
Se ha fatto la consulenza, i 2.000 esatto, franchi sono per il lavoro che ha fatto come consulente. Un marito lascia prima della morte la maggior parte dei beni alla figlia, all'insaputa della moglie. Donazione? Sì, questo
sì,
caso
qui c'è un problema appunto se c'è
ecco,
una...
quest'ultima può ancora riuscire a recuperare qualcosa?
Sì, 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 praticamente...
Eh sì, perché è una donazione, se vogliamo,
esatto,
illegale.
Esatto, si può, si va lì, però consiglio veramente di andare da un legale.
Perché se uno lascia e non lascia la moglie, lascia solo la figlia, la moglie
esatto,
può dire no,
esatto,
ci sono anch'io, che sono legittima,
sì,
se è moglie
esatto,
a tutti
la
gli
moglie,
effetti.
Sì.
Anche un testamento pubblico può essere contestato? Questo è interessante come domanda.
Certo che può essere contestato. Difficilmente ci saranno dei problemi di forma
perché
il notaio dovrebbe curarli questi evidentemente. Però potrebbero esserci dei problemi comunque legati a contestazioni dovute a una incapacità di discernimento e poi anche le disposizioni quando si parla di violazione della legittima ci possono essere contestazioni anche su quella, sì.
Potete spiegare il testamento biologico?
Il testamento biologico non è un testamento di quelli che stiamo parlando, di cui stiamo parlando adesso, sono praticamente dei testamenti legati a ciò che sarà della persona in determinate situazioni quando ha dei problemi di natura fisica, quindi questo non è proprio il tema.
Allora, buongiorno, mia madre è venuta a mancare 2 anni fa, il suo secondo marito ha un fratello in Italia, non essendo io sua figlia... risulta suo fratello erede?
Molto probabilmente sì, nel senso che molto probabilmente quando è deceduta la madre, eredi legali erano la figlia e il marito e ciò che ha ereditato il marito, che come ha detto non è il padre della signora, passerà poi ai suoi eredi legali, ammesso che lui non faccia...
No, ma lei non è la figlia del secondo marito però, eh?
Esatto, passerà agli eredi legali di lui, che non è la figlia della signora.
E quindi il fratello erede?
Il fratello può essere erede.
Il fratello del marito.
Io non so qual
della
è la
mamma.
Esatto.
Fratello seconde nozze.
Se non so qual è la situazione familiare di questo signore, però io posso dire che gli
sì,
eredi legali di lui, se c'è un fratello ed erede legale, sarà lui.
Sì, sì. Un appartamento. Un appartamento, siamo 3 figli, 2 figli aiutano in casa. Possono farlo valere?
E questo è uno dei temi, cioè sempre la questione a sapere se questi aiuti in qualche maniera devono... Chi sono gli eredi?
È meglio, signora.
Purtroppo non parlo per me, non so le particolarità, ma questo amico ha già fatto un testamento in Italia per i beni in Italia.
E allora diventa già un po' più complesso, bisognerebbe proprio esaminarlo nel dettaglio.
Sì, ecco, qui è un po' difficile rispondere per radio. Grazie Gabriella.
Grazie.
Le consiglio un avvocato comunque, perché il caso è un po' complesso. Madeleine, buongiorno.
Madeleine, buongiorno.
Madeleine.
Una domanda, io non ho eredi diretti,
sì,
ho solo dei cugini, sia da parte di mio papà che da parte di mia mamma. In caso del mio decesso, se non faccio testamento... Chi dei cugini hanno diritti? Tutti quanti?
I genitori sono ancora esistenti?
No, i genitori più, mio fratello non ha avuto nipote, io non sono sposata.
Sì, esatto, ereditano entrambi i ceppi.
Entrambi i ceppi.
I cugini?
Sì. Se per esempio dei miei cugini sono già deceduti, ereditano i figli?
Va in cascata, sì.
Va in cascata. E se io faccio testamento, voglio io, quello che ho già fatto...
Puoi
escludere tutti.
Puoi escludere tutto quello che vuole.
La ringrazio.
Grazie. Tutti quelli che vuole. Grazie signora, buongiorno. Dario, benvenuto.
Buongiorno, signor Bonzani. Una precisazione riguardo le tariffe notarile. Mi sono informato personalmente a Lugano con due diversi notai, non è proprio vero 500 franchi o 600 franchi all'atto del deposito, poi chiedono ogni anno 50 franchi, quindi 500 iniziali
più 50 franchi di tassa annuale.
Sì, ci sono alcuni.
È vero?
Non tutti lo fanno, però ecco, va anche detto che il fatto del deposito comporta la necessità di avere anche degli spazi adeguati e comporta anche la necessità di verificare ogni anno se la persona è ancora in vita, quindi ci possono essere delle
aggiunte.
Buongiorno. Sì.
Grazie Dario, grazie a lei. Se viene a mancare una zia di sangue, si può contestare un testamento se questa lascia tutto ai nipoti del marito?
Una zia di sangue, ecco, bisognerebbe però capire bene se questa zia di sangue a sua volta aveva dei figli o meno.
Sì, è un po' vago.
È un po' vago, un po' vago.
Un po' vago. Si può anche rinunciare all'eredità se il defunto ha debiti, sì.
Sì, l'avevamo già detto.
L'avevamo detto, lo ripetiamo, volte, sì. Con un atto pubblico.
Con una dichiarazione di rinuncia che va presentata alla pretura.
Che si rinuncia a tutto.
Sì, che si rinuncia alla successione.
Non si può però solamente rinunciare ai passivi e ai
debiti.
E tenere gli attivi. La rinuncia è completa, ricordatevi. Sì. In caso di decesso del proprietario, il figlio erede, in causa di divorzio, alla moglie spetta qualcosa, soldi, proventi, affitti, eccetera?
Io faccio un po' fatica a
dire. Allora, il figlio di un proprietario, presumo di un'azienda, sta divorziando, lui dice se la moglie aspetta qualcosa.
Allora, praticamente, io posso immaginarmi questa cosa, praticamente durante una procedura di divorzio la persona, il marito eredita, penso che sia,
sì,
in questo senso, e quindi, sì, evidentemente la sua situazione economica potrebbe cambiare, quindi a determinate condizioni, però ecco, tutto questo secondo le regole del diritto di famiglia del divorzio può entrare in linea di conto perché lui diventa proprietario di questi beni. Posso immaginarmi che sia questa la domanda.
Bisogna vedere bene a che punto è il divorzio, la causa.
E poi bisogna capire bene quanto eredita, cosa sono le... in che situazione ci troviamo concretamente. Però quella è più una questione di diritto di famiglia, di divorzio.
Sì, dai, velocemente tre domande e poi chiudiamo. Se i figli e la moglie rinunciano all'eredità del padre e del marito, vengono poi coinvolti i fratelli?
C'è la questione, bisogna vedere degli eredi
prossimi, genitori,
esatto, bisogna, però ecco, qui diventa un po' difficile perché bisognerebbe fare lo schema della famiglia e vedere chi sono gli eredi prossimi.
Però sì, potrebbero essere coinvolti i fratelli,
potrebbero,
giusto? Se non ci sono più genitori e se non vengono esclusi,
esatto, però bisognerebbe,
se rinunciano all'eredità i figli e la moglie. Gli averi della cassa pensione vanno solo al coniuge? Solo al coniuge o sono previsti altri casi?
Bisognerebbe vedere quale, diciamo, bisogna vedere di quale
singola cassa pensione
si guarda, e poi di solito si ha diritto a delle rendite anche, bisogna capire bene di qual è la situazione.
Certo,
concreta.
Ma ogni cassa pensione ha il suo regolamento. Un padre può rinunciare alla sua legittima a favore dei suoi figli minorenni?
Può, sì.
Può rinunciare, sì, e lasciare tutto ai figli minorenni, sì,
certo,
anche se sono minorenni.
Sì.
Bene, allora, adesso con voi c'è Roberto Rizzato che vi accompagnerà per tutto il pomeriggio, come sempre dopo di me c'è lui. E dopo il venerdì arriva il sabato e la domenica, quindi buon weekend, e poi arriva il lunedì, e dal lunedì al venerdì ci sono ancora io ogni giorno a partire dalle 13 con le consulenze, quindi seguiteci, seguitemi, siamo qui per voi, per rispondere a tutte le vostre domande e soprattutto per anche informarvi su questioni importanti come ad esempio i testamenti, l'eredità e il diritto successorio. Grazie mille all'avvocata Tania Boldi-Ermani, buon lavoro, buona giornata, buon weekend anche a lei.
Grazie.
E a tutti, buon ascolto sempre e ovviamente e soltanto sulla Rete 1.